Sì, non so, avete superato temi talmente ampi che qui dovremmo fare un altro seminario, cioè non è che si possano sciogliere in due battute. Se volete una battuta proprio potrei dire così, cioè lo diceva implicitamente già adesso Salvatore, insomma, io non penso che il tema sia in fondo un tema di sovranità, cioè dalla seconda guerra mondiale in poi gli stati intermedi europei si sono trovati a doversi gestire una limitazione di sovranità straordinaria da una parte e dall'altra della cortina di ferro, da una parte un po' peggiore, dall'altra infinitamente peggiore, adesso sto esagerando ovviamente, ma insomma anche dall'altra c'era una limitazione, quindi non è tanto il problema che oggi dobbiamo gestirci questo, le interdipendenze si dovevano gestire fin dall'inizio. E infatti Dossetti lucidamente di queste cose si era accorto e sapeva benissimo che il problema era la critica al Patto Atlantico, non era tanto il fatto che si potesse stare neutrali o si volesse stare fuori dall'orizzonte che si stava disegnando, era una richiesta al governo di negoziare diversamente questo inserimento nell'orizzonte a guida americana, che comportava anche un'accentuazione della dimensione europea. Su questo c'era la dimensione europea nella sua riflessione. Quindi è chiaro che il punto è sempre gestire le compatibilità e le interdipendenze. Le compatibilità e le interdipendenze si sono poi sviluppate in modi diversi in due cicli storici che abbiamo avuto alle spalle, perché uno è il ciclo storico che ha riguardato l'inizio del dopoguerra, che era la risposta alla grande crisi degli anni 30, uno è il ciclo storico che è andato dopo gli anni 70, cioè risposta alla grande crisi degli anni 70. Questi sono stati due cicli storici che hanno cambiato molti elementi, non tanto perché c'è un processo ineluttabile, alla fine i processi ineluttabili nella storia sono anche piuttosto pochi, ma perché sono state decisioni che hanno accompagnato decisioni politiche, che hanno naturalmente prese a partire dagli stati più importanti e poi giù, che hanno cambiato una serie di basi del rapporto appunto tra società, economia, politica nei diversi stati. Allora, Lorenzo diceva governare la globalizzazione, mi sembra abbastanza ovvio che quello sia l'orizzonte, ma mi sembra anche da registrare che chi ci ha provato in questi ultimi 30 anni non ha dato grande prova di sé, perché altrimenti non avremmo le difficoltà di oggi sotto certi profili. Cioè, se fossimo riusciti a gestire quelle compatibilità in modo efficace a partire appunto dagli anni 80 in poi, in tutti i paesi occidentali, la corrente riformatrice, voglio dire, nel ciclo storico del dopoguerra che rispondeva alla crisi degli anni 30, la corrente riformatrice era forse favorita da alcuni elementi, no? Perché c'era appunto lo spettro del fallimento del capitalismo, e per uscire dal fallimento del capitalismo si poteva entrare nella logica appunto del riformismo, del coinvolgimento del movimento dei lavoratori, nell'apertura e nell'allargamento delle basi sociali della democrazia, perché serviva per salvare il capitalismo. La risposta alla crisi degli anni 70 ha creato condizioni molto più difficili su questo punto, no? Perché appunto il discorso della finanziarizzazione dell'economia, dell'allargamento della produzione in altri paesi, eccetera, eccetera, ha spiazzato il riformismo. Allora, il riformismo avrebbe dovuto ricostituirsi, e il riformismo ha fatto una grandissima fatica a ricostituirsi. Quindi il problema che viviamo oggi è esattamente la conseguenza di questa vicenda qua, per cui so benissimo anch'io che è difficile sostituire, come dire, è difficile sostenere appunto un'ipotesi di cambiamento o di opposizione allo stato di cose esistenti, che sarebbe porsi appunto o nella logica populista o nella logica, c'è anche un linguaggio di sinistra, non è che manchi il linguaggio di sinistra in varie parti dell'Europa in chiave antiglobalizzazione, ma è chiaro che porta a poco. Ma la vera domanda è quell'altra, cioè se abbiamo risorse per investire in una cultura riformista capace di governare questi processi, e io temo che queste culture siano state purtroppo molto al di sotto della necessità, che era una necessità molto più difficile del dopoguerra, su questo non ci piove, ma che era il termine di riferimento su cui misurarle. Poi, detto questo, i cicli storici cambiano, cioè i cicli storici cambiano e non, quasi mai si ripresentano allo stesso modo, per la verità, no? Per cui è chiaro che appunto in questo senso la nostalgia del passato è sempre sbagliata, perché niente si ripresenta allo stesso modo. Però, come appunto la crisi degli anni 70 ha interrotto un processo e ha posto le basi di un cambiamento radicale degli equilibri interni al sistema capitalistico globale, la crisi del 2007-2008 potrebbe anche essere l'inizio di un altro cambiamento. Negli anni 70 ci sono voluti ben più di 10 anni per rispondere. Le misure fondamentali per l'uscita da quel sistema sono state prese tra il 79 e la metà degli anni 80, no? Cioè alcune scelte fatte dal governo Reagan e altre cose. Per cui che questa crisi possa essere anche una crisi di sistema tale che cambia le radici, no, degli equilibri sistemici, questo voglio dire, non è ancora del tutto escluso che non sia semplicemente una specie di passaggio contingente. Detto questo, è un po' la grossa questione che abbiamo di fronte oggi, no? Su cui appunto in termini di contenuto Dossetti ci dice poco, in termini di metodo secondo me ci dice ancora molto, perché appunto la sua attenzione alle compatibilità, la sua attenzione all'orizzonte internazionale, la sua attenzione a fare, a costruire appunto una politica riformista che avesse una plausibilità anche, no, in termini di consenso, sono tutte dimensioni che dovrebbero essere giocate di fronte a questo scenario totalmente nuovo.
Sono risposte telegrafiche che indicano problemi. Mi pare che Salvatore abbia posto molto bene tema urgente, tutto sommato, però non più praticato dalla politica politica, fede politica. Facciamoci una domanda semplicissima prima di aprire mille discorsi, o una constatazione. Se io apro la rivista Punti, trovo, che so, Campanini che dice riannodare il filo, tutte queste. Se guardo il panorama politico, ditemi un solo politico italiano che si ispiri evidentemente a Papa Francesco. Non esiste. Da destra a sinistra, passando per il centro. Questo dice uno spiazzamento, che almeno su questo, che è la regione dei fondamenti della politica, è vero, la fase è tutta affatto diversa, però si è portata via tutto questo, almeno la riflessione non è emersa. Tanto è vero che no, c'è stato clamoroso quando sono andati a messa dal Papa, questo proprio non se li è filati, e questi sono venuti via o dicendo battuto e non dicendo niente. Quindi c'è un problema da questo punto di vista che non viene affrontato da chi sta sul campo, perché poi va bene le università, i seminari, il circolo Dossetti, ma poi le cose sono... Una delle cose di Dossetti che ci criticherebbe era che secondo lui la formazione politica doveva avvenire sul campo, sotto le bombe della politica politicante, non... al riparo come stiamo noi, capito? Quindi tutto questo manca, non so se ho chiarito. Prima cosa, seconda cosa, questo rapporto riformismo, io credo che il problema stia proprio nelle democrazie. Oggi non parti dal welfare, salvi il welfare ripensando alla democrazia. E infatti da quanto tempo i sindacalisti più avvertiti ci dicono che con un contratto non combini più niente, appunto che non riesci più a farli, fai molto di più dal punto di vista della perequazione con una manovra economica finanziaria. Questo spiega una cosa di un autore al quale so è affezionato quanto e più di me anche Salvatore, Amartya Sen. Gli ultimi libri di Amartya Sen, il più grande economista vivente, sono tutti sulla democrazia. Ci sarà pure una ragione, sarà mica dato fuori o cambiato disciplina. Credo che questo è un dato forte intorno al quale riflettere. Politica estera, io qui dico una cosa che ho in mente da tanto tempo e che trovo irrisolta, totalmente, anzi sta peggiorando. Non mi riesce di vedere assolutamente un ruolo dell'Europa in politica estera. Non esiste. Anzi, ho letto da ultimo un paper mal tradotto di Brzezinski, dove viene fuori praticamente il rapporto con la Cina, con la Russia, dice, detto da uno di origine polacca, che se gente antirussa sono quelli lì, e poi Brzezinski lo conoscono tutti, e dice, la Russia finalmente sta diventando Stato. E ha una... Frega niente se abbia ragione o no sulla Russia. Il problema è che in quella concezione lì, vista dagli Stati Uniti, l'Europa sta diventando una marca di confine o un grande stato cuscinetto. E ti usano per l'Ucraina. Che... Non vai più avanti così, con tutti poi i riflessi interni che riguardano sovranità e vita, perché ok, Brexit, ma ragazzi, ve li ricordate 3 anni fa i cartelli English job for English workers? Erano contro i nostri siciliani, non mi ricordo più se a Liverpool o a Glasgow. Ma non è una roba poi tanto inventata, e poi la Brexit l'hanno votata per queste robe qui, non ne posso più di questi pakistani. E via via, c'è una bellissima intervista di Romano Prodi, in cui c'è dentro un pezzo che è l'antologia, sembra neanche scritto da lui, passatemi la battuta, che dopo le elezioni amministrative dice, ci siamo illusi che un ticket in più, un pezzo di roba, poi la gente ne soffre e si arrabbia. L'immagine che usa è l'ascensore sociale, si è fermato in mezzo al piano, dentro si soffoca, e la gente vota con quella rabbia lì, non per il tema che ha di fronte. Questo è stato il voto della Brexit, per esempio. E queste sono tutta una serie di reazioni. C'è un'ultima cosa, perché interessa anche Dossetti, la difficoltà di Dossetti con la NATO, diciamola tutta. Ebbene... qui c'è un problema che continua ad emergere. Come stanno insieme una politica europea e la NATO? Ragazzi, adesso guardiamoci negli occhi. A me vanno bene tante cose, sono un po' pacifista e non sono più in Parlamento perché ho votato contro il governo di Massimo D'Alema, che andò a bombardare Belgrado, trascinandone altri 100. Quindi non sono sospettabile da questo punto di vista. Però anche qui noi andiamo in Libia, ma andiamo per proteggere i medici, insomma, è come se andasse il mio medico, trovo una Browning, bombe a grappolo, bombe a mano ana, ma ragazzi, diciamo chiaro, andiamo in Libia anche noi a difendere il nostro petrolio, come vediamo, è una fonte energetica. Ossia tutte queste, e dice perché la NATO ce lo chiede, perché oltre all'Europa ce lo chiede, oramai c'è la NATO ce lo chiede, slittano oramai le cose, anche perché la NATO, pensate, quei paesi che tu giustamente citi, Lorenzo, la Polonia, sono tutti entrati prima nella NATO e poi in Europa, ossia io continuo a dirlo, guardate questi qui sono venuti in Europa pensando ad andare in America. E li stiamo stretti. Poi dove vanno a finire con quella logica lì? Altro che. Ecco, però è questo qui che. E c'è un nodo. Il secondo esercito più importante dopo quelli degli Stati Uniti della NATO è quello turco. Non so se voi eravate, io ero davanti alla televisione a vedere. Erano quelli della NATO che mettevano dentro gli altri della NATO. Che casino è sta roba? Con gli Stati Uniti che aspettano pronunciarsi, con le intelligence, chi ha funzionato? Quindi c'hai qualcosa dentro questo. Oh, non sto dicendo usciamo dalla NATO, perché io non volevo neanche uscire Berlino in guerra, arrivo io. Ecco, però c'è qualcosa che smitta, non puoi più fare una politica, ad esempio, appaltando l'iniziativa in Mediterraneo alla NATO, non c'è più politica europea. A me è di un'evidenza palmare. Per questo ci siamo giocati le primavere arabe, per esempio, per questo ci siamo giocati la Turchia, per esempio. Quindi c'è un nodo vero, il mondo è cambiato e quindi anche nelle alleanze vanno ricontrattate, via. Vanno ricontrattate da questo punto, altrimenti non riesci più a muoverti sullo scacchiere interno con tutti gli effetti interni che ci sono, perché la crisi incomincia in un certo modo e poi Obama te la scarica qui, insomma, ragazzi, è tanto bravo, però lui deve fare presidente degli Stati Uniti, e adesso noi abbiamo provveduto stavolta a scaricare i paesi della che dicevamo emergente fino a 3 anni fa, una crisi nera dal Brasile a tutti gli altri. Quindi c'è veramente questo elemento anche di revisione delle logiche e delle alleanze internazionali. Bisogna avere il coraggio di guardarci dentro.
Tu che non mai una, e prima di chiudere vi ricordo che il prossimo incontro sarà sabato 5 novembre, Cittadinanza e Potere, una lettura teologica. Si commenterà il libro di Rocco D'Ambrosio, Non come Pilato, Cattolici e politica nell'era di Francesco, introduce Lorenzo Reali. Buona giornata.